Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per la puntata numero 189 del nostro podcast. Io sono Gualtiero La Sala, come sempre sono nella piacevolissima compagnia di Federico Bosio. Ciao Fede.
Ciao Gualti e ciao a tutti, ben ritrovati, buonasera, lo Zen 82, il primo che ci saluta subito. Bam, bam, bam.
Subito Caldi, Edo Giordi che arriva e si unisce ai saluti, ciao a tutti. Edo. Puntata numero 189 che abbiamo voluto, ciao Cristian nel frattempo, che abbiamo voluto chiamare, rinominare, fate un po' come volete, Gioia Rimandata, perché diamo un attimo il contesto, ma ovviamente è facile da capire. Il Toro è reduce dallo 0-0 nel derby contro la Juventus, derby casalingo, giocato di fronte a 27.776 spettatori, se vado a memoria. Record esattamente di presenze, con un grande afflusso del tifo granata durante tutta la giornata. C'è stato proprio un ambiente che non si vedeva da anni, ma poi ovviamente chiederò conferma anche a te Fede. Così tanto sentito anche fuori dalle porte dello stadio, me lo raccontavano amici, me lo raccontavano parenti, me lo raccontavano tifosi che erano lì fuori, e quindi da quel punto di vista tutto il contesto molto positivo, però purtroppo non è arrivato il successo.
Tutto bello.
Però comunque abbiamo pareggiato, ancora manca l'appuntamento con il successo dopo 9 anni, ormai stiamo andando verso la doppia cifra, stiamo andando verso i 10 anni. Che partita è stata, Fede? Raccontami un po' la tua. Nel frattempo continuo a salutare anche Spalla Bob.
Sì.
Ciao Spalla.
No, io vedo... Ho percepito abbastanza una spaccatura nel tifo granata, anche se noto che c'è tanta gente che la pensa come me, che la vede come me. Volevo chiederti tu, cioè questo 0-0 è positivo? È negativo?
No, per me è molto negativo. E infatti come opinione lo so che può essere un po' forte, però per me è molto negativo, perché per me è un pareggio brutto e inutile. Non hai creato praticamente nulla, hai fatto 2 tiri in porta, la Juve ne ha fatti 3, ma infatti la partita secondo me è stata proprio brutta da vedere.
Vabbè, ma lasciamo di quello che ha fatto la Juve, io parlo solo del risultato.
No, del risultato no, non posso essere contento, perché la Juve non era in forma, tu hai un obiettivo chiaro che è raggiungere l'Europa, mentre la Juve comunque, mal che vada, comunque in Champions dovrebbe andarci, salvo problematiche sul finale, ma tanto, infatti Isma Bosa che ci chiede subito, Europa svanita? Adesso ne parliamo, Isma, resta con noi, che tanto è uno dei prossimi argomenti, ma per concludere la questione relativa al derby, io sono molto molto delusi, siamo stati graziati da Vlahovic sostanzialmente 2 volte, una volta una grande parata di Milinkovic-Savic, va sottolineato, però c'è un attaccante che è più in forma di Vlahovic, lì ti fa 2 gol e tu perdi il derby 2-0, poi non è successo, quindi è un derby che hai giocato male, hai rischiato di perderlo, non hai quasi mai rischiato di vincerlo se non con il colpo di testa di Lazaro, che fa incazzare ancora di più, perché obiettivamente potevi vincerlo all'ultimo, come hanno sempre fatto i tuoi cugini, anzi non abbiamo cugini a quanto pare, da quanto mi dicono i tifosi, e quindi cioè, è andato tutto male, a parte che non abbiamo perso, che è l'unica cosa positiva, sono uscito veramente...
È il primo derby che io ricordo di aver visto in cui la Juve non ha segnato.
Questo è da sottolineare.
Però in generale sono d'accordo con te, nel senso che va un po' tutto contestualizzato, però sì, cioè riducendo all'osso, sì, tu hai un obiettivo chiaro e a prescindere dall'obiettivo, anche fossi dodicesimo, che sei completamente fuori da qualsiasi corsa per l'Europa, si è parlato nel corso dell'anno, lo staff tecnico, Juric nella fattispecie, e questo non vuole essere un attacco a Juric in questo momento, però ha detto che ha avuto da ridire sul tifo granata comparandolo ad altre piazze. Tu hai fatto il record, 27.000, quasi 28.000 spettatori, uno stadio pieno, come è stato e più di altre occasioni nell'arco della stagione, perché nell'arco della stagione la tifoseria ti ha sempre sostenuto, un'atmosfera, una cornice veramente bella, calorosa, c'era nell'aria la sensazione che si potesse fare questa volta, per come arrivava la Juve, per tanti fattori. Secondo me, ovviamente, non è un risultato che basta, che può bastare né per tutto questo contesto né per la classifica, perché un punto arrivati a questo punto, scusate il gioco di parole, serve a poco, ma è proprio il fatto che, sai, quando dicono non lo vincete mai, ma non lo vinciamo veramente mai, cioè non lo vinci mai. Quel colpo di testa di Lazzaro, al di là di tutto il significato che poteva avere, perché poteva essere molto bello vincerlo all'ultimo, anche scrollarti di dopo questa cosa che le hai subiti tanti di gol
all'ultimo
da loro, anche in derby che non meritavi assolutamente di perdere. Quello era proprio una chiusura in qualche modo di un cerchio, e quel colpo di testa lì, cioè ci devi andare incazzato nero, cioè devi andare con la voglia di buttare giù la porta.
Più che altro la devi centrare la porta, almeno.
Che squadra avrebbe buttato dentro quel colpo di testa lì? Ma anche in Serie B. Cioè,
sì, è vero.
Devi centrare la porta, poi ti fa la parata del secolo Szczęsny.
Va bene.
Discorso. Ma non puoi sprecarla così.
No.
Non lo vinci veramente mai. Bene che non hai preso gol, bene che in realtà la Juve ha fatto ben poco, però secondo me, e questo è da sottolineare, tu hai giocato il secondo tempo, secondo me, in maniera congrua per un derby.
Sì, adeguato.
Non hai creato chissà che cosa, ma qualche occasione l'hai creata, hai giocato abbastanza col sangue negli occhi, ho visto tanti anticipi di Buongiorno e non solo, hai creato di più tu, li hai pressati di più tu, ci hai creduto comunque fino all'ultimo, perché Lazzaro la spara in curva, ma Linetti ci crede al 94esimo su quel pallone e mette anche un bel cross. Il primo tempo secondo me no, il primo tempo scendi sempre in campo con questa paura della Juve, cosa che fino a 30 anni fa era il contrario, nonostante la differenza clamorosa di valori tecnici. Il primo tempo sei stato sostanzialmente graziato, cioè se dopo 5 minuti, tu dopo 5 minuti ti sei fatto fare 40 metri a Chiesa, 40 metri, ha messo un pallone perfetto per Vlahovic, se Vlahovic non c'entra al palo, parliamo di un derby perso.
Sì,
questo è un derby che tu hai perso dopo 5 minuti.
Vero.
Quindi
vero.
Come l'hai approcciato con tutto questo contesto di cui abbiamo parlato, con tutto lo stadio che tifa per te, con tutto il tifo di tutto il giorno, tu entri e dopo 5 minuti vai sotto. Perché fai fare 40 minuti, 40 metri a Chiesa, perché c'è Vlahovic da solo sul secondo palo. Quindi non l'hai approcciata bene.
No. E anche mi viene da pensare, non solo non l'hai approcciata bene, ma non l'hai neanche preparata troppo bene, e mi viene da pensare a Juric in questo caso, perché appunto nei primi minuti c'erano dei buchi in difesa che facevano paura,
enormi. Poi si è visto che nel secondo tempo si sono scrollati un po' di dosso il tutto, hanno iniziato a giocare, e ti ripeto, il secondo tempo mi è andato anche bene, nel senso che io ho visto tanti giocatori del Toro che comunque si vedeva che ci tenevano, che volevano la vittoria.
Ma in primis Zapata, ad esempio.
Certo, che volevano fare quel qualcosa in più. Tanti. Secondo me, gran partita di Ricci.
Sì.
Buongiorno, Zapata. Si vedeva che lo volevano, anche Bellanova. Però poi devi fare...
Edo Giordi ci dice che erano nervosi per il clima che c'era, faccio una domanda obiettivamente, chiedo anche a tutti, faccio anche una domanda a tutti quelli che ci stanno ascoltando, cioè, ma obiettivamente, ma non dovresti scendere con una fame della Madonna perché vedi che hai 28.000 persone che spingono te e solo te, praticamente non 28.000 ma saranno state 25, ok? Sono tantissime famiglie, bambini, adulti, ultras, chiunque, e se quello ti fa tremare le gambe, allora meglio giocare a porte chiuse.
Ma poi secondo me è un discorso che proprio quando l'ha fatto ai tempi Juric l'ha cannato, Cioè, è sì, proprio
completamente.
Guarda, quest'anno, ma già ma nell'ambito del suo triennio, ma quest'anno proprio alla tifoseria del Toro
non può dire,
non puoi rimproverare niente, perché ma già sono 2 anni che ti seguono con dei numeri pazzeschi in trasferta, che c'è lo stadio non quasi pieno, ma ai 20.000 persone di sabato alle 3, di domenica alla mezza, di venerdì sera. Cioè, veramente non si può dire nulla, nonostante prestazioni altalenanti, risultati altalenanti. E ti faccio un esempio, proprio che mi ha fatto vedere una differenza netta di mentalità. Poi dipende quali sono gli obiettivi e le speranze dei tifosi e delle società a inizio stagione. Ma in questo stesso turno di campionato, una squadra che sta facendo più o meno un campionato equivalente a quello del Toro, perché ha 4 punti in più ed è una delle squadre con cui ci stiamo giocando l'accesso agli ultimi due, all'ultimo posto per le competizioni europee, che è la Lazio. La Lazio ha 4 punti in più di noi, ha giocato venerdì sera con la Salernitana, a parte che ha vinto, gli hanno fatte 4 come qualsiasi squadra tranne noi, ma comunque ha giocato sommersa di fischi.
Sì, vero, vero. Dopo il derby perso.
Dopo
sì,
il derby vero. Perso per il campionato che stanno facendo, che è un campionato assolutamente in linea con i campionati che fa il Toro, sommersi di fischi. Fischi all'inizio, fischi alla fine dopo la vittoria, fischi ai gol segnati.
Ai gol segnati.
Cioè, ti rendi conto? Sì, per una stagione che è in linea con quella del Toro. Qui perdi, pareggi, vinci. Vedono la prestazione e ti fanno gli applausi.
Cioè, sì, a fine partita.
Io ero allo stadio in più occasioni in cui tu hai buttato via delle possibilità e la maratona ha applaudito perché gli ha visti che si impegnavano. Adesso io non dico ovviamente che fosse da utilizzare l'atteggiamento dei tifosi della Lazio nel derby, cioè non era assolutamente l'occasione
per farlo.
No. È stato bellissimo che ci sia stata quell'atmosfera lì, però capisci, cioè ti aiuta un po' a soppesare, perché allora se ti lamenti della tifoseria al Toro, cioè la Lazio ti spari, cosa fai?
Certo, se ti dà fastidio uno stadio che ti incita, figurati quando hai uno stadio che ti fischia quando segni, cioè che proprio, infatti vedendo la partita io ci sono rimasto veramente di sasso, perché era veramente controintuitivo guardare Lazio Salernitana, era impressionante, però dico anche a quelli che ci stanno ascoltando, sì, Juric non si può lamentare del tifo, è stato tutto perfetto, era una cornice ideale, era tutto impacchettato, infiocchettato bene, e il fatto che, come al solito, come ha scritto Edo Jordi, come al solito ti è mancato il gol, ma sempre, ogni volta è così.
Ma per forza non ti rimporta. Sono 2 anni che non ti rimporta.
Appunto. Poi se non ti rimporta...
Aggiungo un tema che secondo me è importante nell'ambito dei derby. Perché adesso Juric l'ha detto nella conferenza prepartita, il derby è un po' una macchia. Sono molto soddisfatto del percorso che abbiamo fatto, però... è un po' una macchia, e anche dopo la partita gli hanno chiesto, dovesse essere stato il suo ultimo derby, sarebbe triste? Sarebbe dispiaciuto? Io ho detto assolutamente sì, perché comunque lui ha giocato 6 derby, ne ha persi 4 e ne ha pareggiati 2. Ora, nell'era Cairo, ma anche da prima dell'era Cairo...
Infatti, sono d'accordo con Michele. Cioè i numeri in un derby sono un macigno per chiunque adesso, sì, ma qualsiasi allenatore.
Ma assolutamente, ma quello che volevo dire io è, e ripeto, non addosso tutta la colpa a Juric, però è oggettivo. In questo triennio tu hai avuto una chance ghiotta, perché ti sei trovato per 3 anni di fila a confrontarti con una Juve che, a parte che spesso l'hai presa in periodi negativi, proprio come periodi, come filotto di risultati in cui erano in difficoltà, ma che come valori tecnici certamente è superiore a te, ma è molto più abbordabile di tante Juventus che tu hai affrontato anche non troppo distante da qua. Cioè Ventura e Mihajlovic hanno fatto dei derby contro delle Juventus che andavano in finale di Champions League. Vero. Avevano dei valori tecnici enormemente superiori a questi qua. E tu non sei riuscito a vincerlo, ma non sei riuscito neanche particolarmente a impensierirli. E questa è la questione. Sì. Perché adesso hai fatto uno 0-0, che è vero, non hai preso gol, hai fatto un buon secondo tempo, hai avuto l'occasionissima al 94esimo, quello che vuoi. Però non, cioè, non prendiamoci in giro. Non so se ci vorrà un anno, 3 anni, 5 anni, ma torneranno i derby in cui perdi 4-0. Sì, e a fine primo tempo stai perdendo 3-0. Per forza, perché hanno una disponibilità economica e hanno un appeal che prima o poi i giocatori di un calibro decisamente diverso torneranno dall'altra parte.
Ma quindi Fede, obiettivamente, cioè io ti tiro su sto commento di Edo Jordi che aveva detto ad inizio puntata se non si è vinto contro questa Juve non si vincerà mai più un derby. Qual è il cambiamento che potrebbe servire al Toro per riuscire a tornare a giocarli? Perché quello di di sabato scorso per me non è stato quasi neanche giocato, anche se il secondo tempo comunque hai fatto meglio del primo. Non è una partita da... Cioè, non è stato un atteggiamento da derby, secondo me. Cioè, quel derby, ok, degli anni 70-80, a parte che non c'è più, ok, va bene, tutto quello che vogliamo. Però, obiettivamente, cosa può cambiare il Toro per riuscire a tornare a giocare dei derby, non alla pari, ma per giocarli?
Punto. Io non so perché sembra che questo... Cioè che il fatto che l'ambiente lo viva così tanto, e tra l'altro lo vive, secondo me, con una carica positiva,
sì.
L'ambiente, cioè ti carica, sì, dovrebbe galvanizzarti.
Ma tutti i social del Toro hanno messo solo reel per il derby, tutti quanti hanno pompato sta roba.
Nonostante il divario in classifica, nonostante il divario tecnico, nonostante il percorso che stai facendo in campionato, il derby viene sempre caricato in maniera particolare, soprattutto quello in casa, caricato di aspettative, certo, ma io la vedo come una come delle vibrazioni positive per tutta la settimana, per tutto il giorno, fin dal mattino, cioè dovrebbero essere galvanizzati da questa cosa. Invece è chiaro che scendono in campo impauriti. Dovrebbero essere gli altri a scendere in campo impauriti di fronte a una cornice del genere.
Sì.
Ed è quello che ti porta a andare in bambola e lasciare Vlahovic da solo per 2 volte in 10 minuti davanti al portiere. Cioè, è quello che cosa può cambiare? Deve cambiare qualcosa a livello mentale. Non so come dirti, a livello mentale, a livello di come percepiscono questa pressione. Cioè, non deve essere una pressione negativa, deve essere una molla.
Non capisco, ecco, Edo Jordi che ci lancia la bomba da psicologo e questa cosa l'apprezzo un sacco e mi piacerebbe poi anche parlarne in maniera più approfondita. È un caso che l'unica vittoria degli ultimi 30 anni, vado a memoria, sia arrivata nello stesso anno dell'Europa League. E Federico Bosio, traduco ambizione, esatto.
Può darsi, sì, sì.
E quindi fare il populismo, no, aspetta, facciamo i populisti, cioè, quindi vuol dire che dovrebbe cambiare proprio a livello dirigenziale tutto il Toro e la mentalità, perché se la mentalità deve arrivare dall'alto, la mentalità
la mentalità non è
dalla società
Toro. È questo, è chiaro,
okay.
Però
okay.
Ci sono squadre più forti di te e più forti anche della Juve. Adesso io non dico precisamente in questo campionato, ma in cui nell'ultimo decennio tu hai giocato molto meglio e molto più spensierato, e guarda caso sono arrivati risultati migliori. Cioè io spesso vedo il Toro approcciarsi ai derby non giocandoli, non so se puntando a non prenderle, facendo degli errori grossolani, sbagliando cose che poi quasi matematicamente ti costano dei gol. L'unica squadra con cui vedo questo atteggiamento, fortunatamente non quest'anno è cambiata la cosa, è il Napoli. Cioè noi per anni le partite con Napoli non le abbiamo giocate. Dai 3 ai 5 a 0 facili, casa nostra, casa loro, facevano quello
c'è,
che volevano.
C'è da dire che alcune partite con un Napoli veramente forte, soprattutto quando c'era Mihajlovic, si vedeva che era proprio un mismatch, cioè proprio a livello tattico non c'era partita, cioè oltre che l'atteggiamento.
Cioè, la partita di quest'anno contro l'Inter, che è stata la prima, quella che Juric cita sempre, che da quella partita lì lui ha visto un cambio di mentalità.
Sì, hai perso
3-0 in casa. Hai persa. Sì. Sarà ben meglio 1-0-0. Però l'hai approcciata molto meglio. Fino al 60esimo, che è quando si è fatto il crociato Scurs, tu l'avevi giocata meglio, l'avevi giocata più alla pari. E l'Inter è una squadra netta. Nettamente più forte della Juve, ma nettamente.
Sì, quest'anno poi, sì, devastantemente più forte. E quindi, cioè, Edo Giordi ci dice, non vi vergognate di dirlo, una società non ambiziosa porta tutto il contesto a fare il minimo e accontentarsi. Io, guarda, ti dico, non sono mai stato uno di quelli che contesta Cairo a priori, però in effetti a un certo punto ti viene il sospetto, cioè non è che ci voglia Sherlock Holmes, quando dopo, appunto, io sono nato e ho visto vincere un derby soltanto e quest'anno ne faccio 27 di anni, che sono una persona comunissima, esattamente come Federico Bosio, che ne ha, se non sbaglio, ne fa 30 quest'anno, esatto, ne ha 3 in più e ne ha sempre visto vincere solo uno. Quindi da un certo punto di vista si potrebbero cercare le motivazioni tattiche, le motivazioni tecniche, che la Juve era più forte, è stata molto più forte per 10 anni consecutivi perché ha vinto 9 scudetti consecutivi, va benissimo, tutto va bene, ok, ma il concetto che ritorna è che appunto dopo 18 anni appunto non è più un sospetto. Edo Giordi ne ha 31 e ci dice sono
sì,
come
però
voi.
Però quello che volevo dire, cioè questi 18 anni, la mentalità della società è tutto giusto, ma è una cosa strana, perché la mentalità c'è anche quando affronti l'altro big. E tu contro l'altro big fai sovente buone prestazioni.
Ma invece il derby è una cosa diversa.
Non scendi in campo.
Il derby è una cosa diversa e lo sai. Ma lo sai che il derby è una cosa diversa, lo sai perfettamente.
Io dico solo che questa partita nello specifico e in generale il triennio di Juric sono state delle importanti occasioni sprecate più di altre volte, perché poi nel momento in cui tu ti ritrovi a fronteggiare Tevez, Higuain, Vidal, Pogba. Pirlo e tutti quelli che vuoi e provi ad attaccare, quando superi quelli c'hai cioè Chiellini e Barzagli, cioè capito che diventa difficile.
Lorenzo Millo ci dice che è una squadra, la mentalità di una squadra cuscinetto barra trampolino, e in effetti anche questo si è un po' dimostrato anche negli ultimi anni con alcuni giocatori, vedi il Bremer che hai affrontato durante il derby, e obiettivamente non possiamo dire di no.
Ma no, ma infatti perché, è tutto giusto.
Il problema però è che quella mentalità alla fine per forza deve arrivare dalla società, perché un allenatore è ovvio che abbia l'ambizione di dire io voglio vincere su questa panchina, ok? Qualsiasi allenatore vuole vincere, anche i giocatori in campo dicono ok, voglio vincere, ma se questa cosa arriva dall'alto, no? Se questa cosa arriva dalla società, secondo me, questa è la mia personalissima opinione.
No, ma...
Se invece arriva il concetto del fatti vedere che poi faccio cassa, ok?
Trasparare
anche dal mercato, solo quello.
È un discorso più ampio. 10 allenatori. Su cui sono d'accordo. Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. La questione è che tante volte, quasi sempre, hai affrontato una Juve decisamente più forte di questa. Ma di questa come quella dell'anno scorso, cioè quella che hai perso 0-1 in casa col gol di Vlahovic su calcio d'angolo.
Era
una Juve con una formazione raccapezzata così, era piena di infortunati, non hai fatto un tiro in porta. È un peccato.
Ma io direi comunque che cominciamo ad andare un pochino avanti, ma sempre tenendo il derby come riferimento. Ci chiede Davvero 97 a proposito di società, è vero che Vagnati se ne vuole andare? Così sembrerebbe nel corso della settimana. Sono arrivate delle indiscrezioni secondo le quali appunto avrebbe già avviato dei contatti con la Sampdoria. Queste sono delle indiscrezioni, ancora non è stato verificato nulla. E Bagnati, poi, se vogliamo, questa è sempre personalissima opinione, l'ho visto durante il derby particolarmente disinteressato, però quella è una mia personalissima opinione, tranne quando è stato espulso Juric, che poi è sceso, si è messo di fianco a Juric, di fianco c'era anche Alberto Barile.
Gravi accuse di La Sala queste, gravissime.
No, non sto dicendo che adesso non stia lavorando.
Che Dembasek è in orbita Sampdoria.
Esatto.
Ci stai dando questo
e spero anche Milinkovic. No, vabbè, dai, stavolta
ci stai dando questo scoop.
Non possiamo dire nulla. No,
comunque c'è da dire, secondo me, sul derby. No, allora, scusate, che sono entrato a gamba tesa. Vagnati, sì, non lo so, vediamo la fine del campionato. Parrebbe, ma ovviamente nessuno conferma, nessuno smentisce. Ci sono poi tutta una serie di ragionamenti da fare.
Ma sì, ovvio.
Secondo me ci sarà un succoso e ricco post-stagione quest'anno al Toro, nel senso che fino all'ultimo, indipendentemente da come andranno le prossime partite, fino all'ultimo dovremo capire se Juric resta, se Juric va, e in entrambi i casi allora che tipo di mercato si farà, quanti e quali giocatori serviranno, quanti e quali giocatori partiranno, il DS rimane lo stesso, il DS cambia, c'è tutto un tot di variabili di cui parleremo ampiamente una volta finita la stagione, anche perché adesso sarebbe solamente fare congetture. Pare che ci siano stati dei contatti con la Sampdoria, come diceva Gualtiero, attenderemo. Detto ciò, bisogna dire che il derby in questo caso non ha influito particolarmente, però non è che sia stato arbitrato anche questa volta proprio benissimo. Ci sono alcune decisioni arbitrali che mi hanno lasciato un po', non ho capito molto bene. Cioè, il rosso a Juric, non ho capito perché. Non si può dire
Juric ha protestato. No, più sì, che altro ci sono stati anche dei gialli in campo. Il rosso a Juric è sulla stessa falsa riga con Vojvoda e Ricci, soprattutto, che hanno si sono
non
permessi.
Non si può più dire niente. Ricci ammonito perché si lamenta, e poi manca un giallo a Locatelli che travolge tutto, e manca soprattutto un giallo per un intervento brutto di Kostic su, se non sbaglio,
molto
Ricci.
Molto brutto.
Adesso non dico che negli anni giocatori nostri sono stati buttati fuori nei derby per interventi così, però non ci andiamo lontano, non sto dicendo che quello fosse un rosso, perché non era un rosso, però era un giallo. Non gli ha dato neanche fallo, ha dato un rosso laterale quando poi nella stessa partita in 4 minuti Ricci e Vojvoda si lamentano per falli neanche fatti da loro, delle semplici lamentele, giallo. Allora non è un metro di arbitraggio imparziale, non è equivalente tra le due squadre. Poi abbiamo visto molto di peggio, non è quello che ha condizionato il derby, per carità, però cazzo, come si suol dire, no?
hai reso perfettamente appunto che poi Maresca sia un nome da infame, ormai è chiaro. Il riferimento
questo è fattuale. Sei sempre tu Maresca.
Sì, ci sta, purtroppo sì. Non ha dato fallo per un pugno sul costato.
No, questa è una ricostruzione.
È una ricostruzione da follia, completamente.
Non è un pugno, e Gatti che dovrebbe non fare il pagliaccio. Cioè, è uno scontro di gioco normale, è stato per terra a rotolarsi 5 minuti come se lo avessero.
Esatto, e poi poco prima lui è andato contro Zapata a tirargli le spallate e semplicemente si è preso quella che era l'esatta restituzione del contrasto. Ma poi non gli ha tirato un pugno, obiettivamente, perché se gli avesse tirato un pugno l'avrebbero cacciato fuori, perché non puoi dare il giallo ok? Non puoi dare il giallo per un pugno, devi dargli il rosso per
infatti,
un pugno.
Quindi
non c'è stato fallo di reazione, perché non è stato fallo di reazione. Altrimenti, ragazzi, lo andavano a rivedere, cacciavano fuori Zapata e non avrebbero visto... Cioè, proprio non vedevano l'ora di fare una roba del genere.
1000%, 1000%.
Ma figurati. E quindi, obiettivamente, non è stato un fallo di reazione e quindi Zapata, e tra le altre cose, è uno degli argomenti che mi ero segnato, è stato, a livello di carattere, quello che ha interpretato meglio il derby. Cioè, proprio a livello di intensità agonistica, di scontri fisici, ci è andato proprio duro. Ma molto, molto duro. Perché evidentemente l'ha sentita quella partita. Io non ho visto neanche mai un Belotti giocarlo così, un derby, se posso essere sincero, a memoria. Non me lo ricordo. Con una foga,
no,
una foga fisica.
Io sì, ma comunque, al di là del paragone, sì, l'ha interpretato bene, perché è abituato a sfide importanti, a sfide che possono essere decisive per il proseguo della stagione, anche contro le big, l'ha interpretata veramente bene. Evidentemente lui questa carica dell'ambiente, questa partita così importante, tutto quello che abbiamo detto, gli ha dato veramente la carica, gli ha fatto scattare quel qualcosa di giusto, che non è stato così per tutti, purtroppo.
Ma invece io direi di
sì,
andare...
Sì, anche Bremer, hanno ragione, Bremer è un infame incredibile.
Adesso, stiamo calmi.
Buffoni. Ma dai, una difesa di buffoni.
Calmi, non accendiamoci per nulla. Bongio mi manca già, Edo Jordi, ancora, dai, ce l'abbiamo, godiamocela ancora per un po'.
Ma Cairo ha detto che non sono stati i suoi ultimi derby.
Ma Cairo ha detto sempre tante cose molto spesso non si sono ritrovate. Però io direi un attimino di andare a dare il quadro, perché giustamente basta il derby, perché ormai fa parte del passato. Direi di guardare un attimino al futuro, perché questo è il calendario del Toro, che arriva alle ultime 6 partite, con la prossima che sarà domenica alle ore 15 contro il Frosinone. Dopodiché Inter, Bologna, Verona, Milan e Atalanta. Per dare un'occhiata anche ovviamente alla classifica, eccola qua, il Toro occupa la
nuova
posizione.
La novità è che siamo a metà classifica.
Esatto, la novità è che stranamente, la cosa che stranamente non siamo decimi, perché di solito ogni tanto vinci e sei decimo, pareggi e sei decimo e perdi sei decimo, molto spesso capitava così nell'ultimo periodo. Adesso sei nono, soltanto perché la Fiorentina si è incagliata sul Genoa nel posticipo di ieri e quindi di conseguenza anche il Monza ha pareggiato, quindi si è fermato a 43, il Toro ha pareggiato,
esatto.
Allora Napoli, Torino, Fiorentina e Monza e anche il Genoa, perché ci mettiamo dentro anche loro, hanno pareggiato tutte. L'unica che è andata avanti è stata la Lazio, perché anche l'Atalanta si è fermata.
Su questo vorrei fare una riflessione, perché è la stessa cosa che dicevamo la settimana scorsa. Le partite sono sempre meno,
sì.
Sono già un paio di turni che diciamo vabbè, abbiamo perso punti, vabbè la settimana scorsa è imbarazzante, però abbiamo perso punti, però tutte quelle coinvolte lì nella lotta per gli ultimi 2 posti in Europa, o anche fino al 6° in realtà, hanno rallentato tutte, quindi sono dei punti persi ma un po' a salve, nel senso che l'unica che ha vinto è stata, l'altra volta era il Napoli, questa volta hanno pareggiato tutte, l'unica che ha vinto è stata la Lazio, però sarebbe il caso di cominciare a essere noi ogni tanto
quelli che vincono,
se no a forza di far così sia Lazio che Napoli sono andati a più 4, cioè,
esatto,
va bene che hanno rallentato tutte, è tutto giusto, perché con i risultati delle ultime 2 partite potevi già essere bello che estromesso, potevano essere tutte a più 6, esatto. Ciao. Però adesso è veramente il momento di dare quel qualcosa in più, oggettivamente.
Sì, e adesso sei nel momento da ora o mai più, letteralmente, giusto sottolinearlo, perché vai ad affrontare un Frosinone, tra l'altro con il coltello tra i denti, che adesso vi faccio vedere, che è in 18ª posizione, a quota 27 a meno 1 dalla salvezza, ma a meno 1 da 3 squadre diverse, che sono Udinese, Verona e Empoli. La battaglia lì è veramente... indiavolata col Cagliari, che si è un po' distanziato con 3 risultati utili consecutivi, 2 pareggi e 1 vittoria, ma anche il Cagliari è da metterli in mezzo, e se vogliamo anche il Lecce, che si è tirato su con gli ultimi 3 punti, ma il Frosinone non è spacciato, quindi arriva con grande fame, e si sa che il Toro, quando si trova ad affrontare squadre del genere, guarda contro l'Empoli, non è che brilli proprio tantissimo.
Però non c'è più.
Non c'è appello ormai, eh.
No, allora ti devo dire, a parte che non so come sia possibile, ma il Toro giocherà di domenica alle 15.
Non succede, credo, da 2 anni.
Sì, una follia. Penso e spero che il clima sarà sulla falsariga di quello del derby. Ovviamente non ci saranno 28.000 persone, anche ci fossero non ci sarà quella carica, ma penso che ci sarà ancora una volta una buona risposta da parte del pubblico. Però questa è veramente la partita, cioè questa non la puoi sbagliare. A questo punto veramente non mi interessa, mi piacerebbe fare una prestazione all'altezza, ma fai cagare tutta la partita, vinci 1-0 con un rilancio di Milinkovic, però cioè, non puoi più sprecare. Se tu non vinci contro il Frosinone, hai finito la stagione. E già in questo momento, è difficile, perché comunque sei a meno 4.
D'accordo.
Le altre devono rallentare, sei comunque a meno 4, è comunque un calendario molto difficile, tutto quello che vuoi. Se non vinci è finita la stagione, poi ti giochi le ultime 5, come va, ciao.
Simone Franchini ci chiede, secondo voi è ancora possibile andare in Europa? E ritorno anche alla domanda che mi aveva fatto, se non mi ricordo male, proprio a inizio puntata, cioè lo aveva chiesto, non me lo ricordo
sì,
più.
Sì, ce l'avevano chiesto.
Ah sì, Isma me l'aveva chiesto, eccolo qua, Europa svanita. Quindi c'è gente che ci chiede se ci crediamo ancora e ci chiede se invece è svanita. Io ragazzi purtroppo sono d'accordo con Federico Bosi, poi dico purtroppo non perché è Federico Bosi, ma perché obiettivamente è difficile vederla in altro modo. Sei rimasto aggrappato a un filo sottilissimo in cui io personalmente non credo più. Cioè nel senso, io ho già messo in archivio questa stagione, per me è già finita. Con appunto il probabilissimo addio di Juric e con un'estate che secondo me sarà un bel casino, ve lo dico, perché con i presupposti che ci sono sarà un bel casino, perché di solito il Toro queste situazioni non le gestisce bene e si trova poi a prendere Giampaolo, per dirvi.
Ottimo Giampaolo.
Esatto. E Edo Giordi che ci chiede perché vi volete ancora così male per credere nell'Europa. Ragazzi, è ovvio che poi ci si crede, perché
ragazzi,
poi sei lì.
6 partite, cioè io dopo un mese e mezzo di questa stagione pensavo che lottassimo per non retrocedere, cioè mancano 6 partite, non so perché. Allora, ci sono in questo momento 71 spettatori live più il nostro amico Gualtiero, quindi 72 persone. Io di fronte a 72 persone non vi so dire come sia possibile che una stagione del genere ci veda ancora a soli 4 punti da un posto in Europa. Cioè per me è una stagione che se guardi nel complesso dei risultati, cioè è una stagione terribile. Però siamo lì. Mm-hmm. E cosa devo fare? Ci
non
credo. Poi siamo a meno 4, è difficile, gli avversari sono più attrezzati, sono tutte cose che sappiamo a memoria e che ripetiamo da tempo. Però
diciamo anche una cosa importante, l'Atalanta, che ha battuto 0-3 in casa il Liverpool e molto probabilmente, salvo scossoni, dovrebbe andare in semifinale di Europa League, e una tra Roma e Milan per forza andrà in semifinale di Europa League, con questi risultati e con la Fiorentina che, se non sbaglio,
dovrebbe andare avanti in conference,
ma non mi ricordo, il risultato. Questo giovedì, questa settimana.
Ha fatto 0-0 l'andata la Fiorentina.
Ha fatto 0-0 l'andata, ma dovessero passare tutte e tre, quindi una tra Roma e Milan, l'Atalanta e la Fiorentina, quindi trovare la semifinale delle varie competizioni, la Serie A avrebbe il quinto posto Champions e l'ottavo posto Conference. Quindi il Toro in questo momento sarebbe sì sempre a meno 4 perché Lazio e Napoli condividono lo stesso punteggio, ma sarebbe però a una posizione di distanza dall'Europa, perché a meno che non succeda esattamente come nel 2019 che vince la Lazio la Coppa Italia o la vince la Fiorentina, che è ancora in corsa e lì urli alla sfiga che non puoi fare nient'altro.
Sì, però c'è da dire
come una casa in teoria, perché l'ottavo posto che ti vale l'Europa, ma quando ti ricapita?
C'è da dire anche, ti aggiungo due elementi, c'è da dire che intanto Atalanta e Fiorentina, proprio secondo il tuo ragionamento, potrebbero qualificarsi alle altre competizioni tramite le competizioni nazionali. Internazionali.
Sì, internazionali.
E poi che se vanno avanti sono comunque tre squadre che in questo finale di stagione avranno un obiettivo, cioè si concentreranno magari su qualcos'altro.
Ecco, Enzo Giorgi ci chiede di non illuderlo, mi sto già abituando alla fine del campionato.
No, Edo Giorgi, allora, io ti do dei fatti, se queste passano e vanno in semifinale saranno ben più concentrati sull'andare avanti in Europa League e o Conference League piuttosto che sulle ultime 5 di campionato. Cioè mancano 5 partite, al di là del portarti a casa un trofeo, la qualificazione alla prossima competizione internazionale puoi farla tramite anche quella strada lì. Diciamo che magari non puntano tutto su quello. Ma
Simone Franchini ci chiede qualche altra combinazione che fa andare la nona in Conference. Non sì, c'è sì, ovviamente ripeto.
Ci arriva il Monza la nona.
Esatto, e molto probabilmente anche se dovesse
comunque
arrivarci alla dodicesima.
Con delle squadre che hanno anche altri, diciamo, oltre che degli impegni in più, che sono da sommare a quelli di fine campionato, quindi per la stanchezza, quello che vuoi, avranno anche altri pensieri in testa. In più, certo, te la giochi con, lascia perdere il Napoli, perché il Napoli, cioè, è troppo forte il Napoli, i campioni d'Italia in carica, ho capito che è una stagione sciagurata, ma qualche punto lo farà.
Con una
Lazio che oggettivamente è in difficoltà.
Sì, quindi, ma sono d'accordo con Michele Di Miccoli, tifiamo la giustizia sportiva che forse cacciano di nuovo il Milan.
Ma sì, ma che...
No, vabbè, sto scherzando. Dice Edo Giordi che se ce la giochiamo fino all'ultima giornata ci vediamo tutti allo stadio e fate questo voto, quindi facciamo questo voto, allora se ci credete veramente. Guarda, io lo faccio con tutta la gioia nel cuore e avevo appuntato qualche puntata fa, scusatemi il gioco di parole, il TN Radio allo stadio. Se l'ultima giornata noi ci presentiamo per, l'ultima perché Atalanta Torino è fuori casa, alla penultima, già a Torino, per affrontare Torino-Milan, che sei in una posizione europea, ragazzi, sì, cioè, ce la viviamo tutti insieme, facciamo una bella riunione tutti quanti.
Se siamo ancora in lotta per l'Europa alla penultima giornata, ci vediamo tutti allo stadio. Allo stadio per Torino-Milan, sì. Paga Edo Giordi per tutti.
Che se immagino sarà contentissimo.
Firmiamo qua, assolutamente. Un applauso a Edo Giordi, ragazzi.
Sì. Le prossime partite della Lazio come sono? Ci sta chiedendo Simone Franchini. Sto andando già a vedere.
A parte che la Lazio ha una semifinale di ritorno di Coppa Italia.
Eccola qua. Vai tranquillo, Fede. Ci penso io che vado a presentare anche lo schermo perché abbiamo tutto. Tutto quanto, anche il calendario della Lazio, ovviamente, eccolo qua, che avrà il Genoa la prossima, però perfetto, in casa del Genoa, e con un Genoa che comunque ha messo in difficoltà
molto
anche
bene
la Fiorentina, non è una squadra facile da affrontare. C'è Lazio-Juventus, Coppa Italia, semifinali, c'è ovviamente poi Lazio-Verona, squadra che si deve salvare, che ha fermato l'Atalanta, c'è Monza-Lazio, e lo sappiamo come il Monza, Lazio-Empoli, l'Empoli ha battuto noi, ok, quindi... Non è un calendario Inter-Lazio.
Le ultime tre
sono meno difficili in teoria, perché l'Inter sarà già probabilmente in vacanza.
Sì, ma la Lazio non è noi. Lazio-Empoli e Lazio-Sassuolo sono uno fisso.
Sì, vabbè, però Fede, obiettivamente il Sassuolo in questo momento va in una situazione disastrata, ok? Al penultimo posto con 26 punti e possono ancora farcela e obiettivamente vado a immaginare...
È l'ultima di campionato.
Ma scusami, noi all'ultima, alla penultima di campionato di 2 anni fa ce la siamo giocati contro il Benevento, mi ricordo male?
No, ma
e rischiavamo che fosse decisiva se non avessimo pareggiato a Roma contro la Lazio.
Era l'ultima. Allora... Ma il Sassuolo sarà già retrocesso all'ultima di campionato. Tra l'altro, mio nono scudetto questo, e dopo l'ottavo scudetto era la retrocessione dello Spezia. Sapete che il Torino FC ufficialmente ne ha 7, io ne ho 8, perché la retrocessione dello Spezia me la sono cucita sul petto. Sassuolo retrocesso, nono scudetto, quindi il prossimo anno vado per la prima stella.
La prima stella, ci sta. Mentre Edo Giordi ci dice che al massimo offre le birre, ma a noi va bene lo stesso. E Michele Di Micoli...
Non so se sai quanto bevo
io e quanto beve Federico Bosio. In effetti non so se ti convenga.
Questo non è un'ottima pubblicità, ma...
allo stadio, devi per dimenticare allo stadio. Michele Di Miccoli che ci aggiunge che così aumentiamo la pressione e quelli si cacano sotto. Ragazzi, io non so più cosa fare, se andare allo stadio e fischiarli che magari si caricano di più o se incitarli che si cacano... Non lo so più. Non so più come si tifa. Simone Franchini che ci dice che appunto molto difficile che facciano meno punti di noi le avversarie. È molto difficile però, ragazzi.
Sì, lo sappiamo, lo ripetiamo. Sappiamo il nostro calendario. È difficile, però vi ripeto, siamo lì e quindi per quelli che ci chiedevano ma come fate ancora a crederci? Non so perché, non so come siamo lì. Certo che veramente Torino-Frosinone finisce 0-1, ciao,
finito.
Buona serata, buona fine di stagione, ma se per caso batti il Frosinone, casomai prolunghi l'agonia di una settimana. Cioè,
dovresti trovare l'Inter appena campione d'Italia, potresti trovare l'Inter già campione d'Italia, che probabilmente metteranno... Pippo Plute Paperino.
I titolari per asfaltarti davanti al loro pubblico.
Potresti trovare addirittura giocatori ancora ubriachi in campo per i festeggiamenti, ma questo poi è soltanto un'ipotesi perché potrebbero anche non festeggiarlo durante il derby loro. E quindi le situazioni sono molteplici, le possibilità sono tante, quindi vediamo ragazzi, l'importante è vincere contro il Frosinone, perché già se ti levi il Frosinone dall'equazione... puoi cominciare dei ragionamenti. Se ti blocchi in pareggio col Frosinone o addirittura la perdi in casa, ragazzi, bello che è finita, è stato un piacere, alla prossima stagione. Cioè, cominciamo probabilmente già a parlare di mercato, perché effettivamente dalla puntata successiva si potrebbe già cominciare a parlare di mercato. Ma direi, dato che stiamo andando un pelo lunghi, di andare sul momento più difficile, sempre teso per me, che è quello dei pronostici, quelli del derby sono stati Federico che disse 1-0.
Mando una lettera, un cioccolatino a Lazzaro mando.
Esatto,
guarda.
Io invece
cosa avevo detto! Guarda, al 95esimo!
Io invece mando un cioccolatino a Vlahovic, perché se avesse fatto quei 2 gol che probabilmente qualsiasi attaccante in Serie A sarebbe riuscito a buttare dentro, io avrei vinto purtroppo questa volta. Ma chi invece si porta a casa un punto zitto zitto e comincia ad allontanarsi è sempre Nikhil Jha, che va a quota 19, Federico va a meno 3, io piombo ad un meno 6, scoraggiante per le ultime 6 partite. Mi sa che Nick ha messo un importante mattone su questa stagione, perché ragazzi
l'avrei superato la con quel gol di Lazzaro,
molto bene, bravo lui,
l'avresti superato
esattamente, saresti andato a più 1 esattamente come è successo alla Juve, che poi si è tracollata addirittura a meno 18, meno 20, non mi ricordo quanto sia, meno 18. Comunque, arriva il momento. Come finirà?
Il pronostico. Abbiamo il pronostico, signori. Sì. Questa volta apriamo col pronostico di Nikhil Jha.
Incredibile.
Che ci crede e dice che Torino-Frosinone finirà 2-1.
E aspetta che arriva sempre il momento più complesso della puntata, che me li devo segnare, quindi allora ti lascio andare per forza di cose, dire il tuo pronostico. Vai, Fede.
Beh, io ci siamo. No, non vale così, Edo Jordi.
No. 3-2, non dico per chi, no, 3-2 vuol dire per il Toro, in teoria, così scritto è per il
allora,
Toro.
Allora, noi abbiamo tenuto, secondo me, tutti i gol, tutti i tiri li abbiamo tenuti per questa fine di campionato.
Va Oddio, bene?
Quindi Torino-Frosinone, 3-0,
Fragranata dice 2-0, qua c'è del sentimento popolare che vede una fine Granata incredibile, un fine stagione Granata incredibile, con Edo Jordi che alza le mani e dice di stare zitto, perché evidentemente non se la sente di sbilanciarsi, chiedo scusa, Lazzaro gol di testa dice Fragranata, grazie, sarebbe veramente divertente, tocca a me e dico... Uno scoraggiante 1-1.
Oh, ed ecco come Gualtiero mi recupererà in classifica.
Esattamente, come arriverò a meno 3 dalla vetta e comincerò a crederci clamorosamente, perché tanto siamo questi qui, ragazzi, siamo questi qui. Purtroppo nulla ci sorprende ormai, e se volete continuare a dare i vostri pronostici, noi cercheremo di ricordarceli, perché obiettivamente se qualcuno di voi poi lo azzecca, io dovrei ricordarmeli. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Io ne approfitto per fare una cosa che non facciamo quasi mai. Ricordatevi che noi siamo dappertutto. Siamo su Spotify, siamo su Apple Podcast. Andateci a seguire, insultateci, fate quello che volete.
No,
non insultate. Siamo su Twitch, siamo su Twitter, sempre sul canale di Toro News. Siamo sempre qua alle 19:15 di ogni martedì. E vi promettiamo che stanno arrivando delle novità, non lo stiamo dicendo a caso, ma soltanto che nella catena di comando purtroppo ci sono delle difficoltà, ma le stiamo risolvendo tutte. Quindi speriamo vivamente per la fine della stagione di potervi trovare allo stadio con un Toro competitivo e per poi darvi delle bellissime notizie. Cioè, ovviamente, se avete piacere, seguiteci anche sui nostri canali social. Beh, io sono Gualtiero La Sala, lo vedete, Federico Bosio, Federico Bosio. Quindi fate un po' come diavolo vi pare.
Bosio 19.
Esatto, io vi do l'appuntamento a martedì prossimo, che sarà il 23 aprile.
In odore di ponte.
Spuntata quasi della liberazione, in cui appunto arriveremo dopo il match contro il Frosinone, avremo molto più chiare le nostre idee, secondo me. Lo vedremo attentamente. Ciao Edo, ciao cuoricino anche per te. Grazie per essere stati con noi tutti quanti, i vari Fragranata, Michele Di Miccoli, Simone Franchini, Edo Jordi appunto, Tre Rivelino, Alf, non voglio perdermene quasi nessuno, Davero 97, Lorenzo Millo, Spalla Bob, tutti gli altri, vado avanti per tre anni, vado avanti.
Grazie a tutti quanti.
Grazie Fede, grazie a te.
Grazie a te, ciao a tutti, ci sentiamo martedì prossimo.
Alla prossima settimana e ovviamente sempre Forza Toro.